Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona giornata, buona mattinata a tutti, le 9:36 in diretta dallo studio 1 di Controradio per un altro appuntamento di Architects and the City. Ogni due settimane, il giovedì mattina, dedichiamo mezz'ora all'approfondimento delle attualità legate ai temi dell'architettura e dell'urbanistica a Firenze. Questa mattina lo facciamo con l'assessora allo sviluppo economico del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, che è qui accanto a me.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lo facciamo con Roberto Massini dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno.
E con Giuseppe De Luca, professore ordinario di urbanistica e vice direttore del Dipartimento di Architettura. Buongiorno anche a te, Giuseppe.
Buongiorno.
Di cosa parliamo? Parliamo di accoglienza turistica e spazio pubblico in un momento nel quale da, insomma, ormai possiamo dire alcune settimane a Firenze si parla a volte con toni anche forse troppo esasperati di alcuni temi che riguardano alcuni luoghi specifici della città, ma che poi, come dire, possono invitarci a una riflessione che possiamo estendere in generale a tutto il tessuto urbano. Come facevamo fuori onda nel corridoio, volevo partire da un episodio assolutamente personale e assolutamente piccolo, no? Che però può essere una di quelle cose dalle quali è utile partire per una riflessione che poi speriamo di riuscire a fare in maniera più approfondita. Domenica scorsa ero dalle parti di Via dei Neri per un gelato da comprare a mio figlio, che aveva manifestato questo desiderio, e all'uscita della gelateria notavo questa scena: una distinta signora fiorentina che inveiva contro una distinta ragazza americana che stava, devo dire, molto educatamente mangiando il gelato, però seduta sul gradino che avrebbe permesso alla signora di entrare a casa propria. E la scena ovviamente mi ha fatto ritornare in memoria tutto ciò di cui da quest'estate in poi si sta parlando a proposito della famosa ordinanza di Via dei Neri. Allora il tema è: come li accogliamo oggi a Firenze i turisti e come tuteliamo anche invece i residenti, visto che il centro storico sta cambiando in maniera molto decisa, no? in questi anni. Qual è il senso nuovo dello spazio pubblico, se c'è un senso nuovo? Qual è il senso storico dello spazio pubblico che forse dobbiamo recuperare? Magari ci siamo dimenticati la sua accezione storica. Ecco, attorno a questi temi oggi vorremmo riflettere. Partiamo proprio dall'assessore, magari, allo sviluppo economico del comune, visto che molto di questo polverone è partito anche per il successo di alcune attività economiche di quell'area, di quella zona e di quella via in modo particolare.
Sì, allora devo dire che questo tema, quello dell'accoglienza dei turisti nella nostra città, non può prescindere, come tu da ultimo hai giustamente sottolineato, dal tema anche della residenza nel centro storico. Quindi sono due esigenze che si devono contemperare, che devono essere guardate insieme. Non si può guardare solo al tema dell'accoglienza turistica senza pensare che nel centro storico cittadino ci sono 44.000 residenti che quindi chiedono e ovviamente hanno diritto di poter vivere anche loro gli spazi pubblici che non sono solo ad uso e consumo dei nostri turisti. Quindi il tema di come questi due diritti, ecco, devono esistere e coesistere, esiste da sempre. Poi l'ordinanza di Via dei Neri, il caso di Via dei Neri, diciamo, è un po' sintomatico, ecco, di una situazione che va gestita nell'interesse di tutti. Voglio ricordare che infatti quella ordinanza nasce da problemi proprio di ordine pubblico che quella via da tempo, da qualche anno, ormai diciamo che negli ultimi mesi poi si è acuita ancora di più, diciamo, la situazione. Nasce da un successo di un imprenditore che di fronte al suo locale, ecco, riesce a convogliare molti turisti in attesa per mangiare quello che ormai è diventato un panino famoso in tutto il mondo. Quindi questo successo però ha fatto sì che quella via sia presa d'assalto da turisti che poi si trattengono però in quella via a mangiare il panino, e turisti di qualsiasi tipo, ecco, non soltanto i city users, non soltanto il turista che diciamo sceglie di mangiare il panino per non andare a mangiare nella trattoria o in un'altra bottega, ma perché ormai quel panino è diventato un po' una tappa obbligata per tanti turisti e turisti di ogni tipo. Quello che succede è però appunto che i residenti di quella via, i commercianti di quella via sono arrivati a un livello di esasperazione proprio perché lo spazio pubblico di fronte al loro negozio, di fronte alla loro casa, come il caso che tu hai citato, lo vedono ormai quotidianamente a tutte le ore occupato da persone che mangiano, sostano quindi sui marciapiedi e lì consumano il loro panino. Ecco, quello che allora di fronte a un caso che ha visto un commerciante di quella via, il signor Mohamed, essere preso a calci nello stomaco da turisti spagnoli che non si sono voluti allontanare alla sua richiesta dal marciapiede di fronte al proprio negozio, ecco che allora di fronte a una situazione così esasperata abbiamo varato questa ordinanza che prevede diciamo il divieto di mangiare seduti sul marciapiede in via De Neri e nelle vie limitrofe. Questo però non vuol dire ecco che non si possa ovviamente mangiare il panino. Alla Firenze è grande, solo in piazza San Firenze ci sono delle panchine, ne sono in arrivo altre 8 in piazza, nella vicinissima piazza
Qualcuno
Santa Croce.
Qualcuno ironizza dicendo tanto vanno a mangiare tutto il panino alla loggia dei Lanzi, questo è uno dei risultati dell'ordinanza.
Ma c'erano anche prima i turisti a mangiare il panino nella parte antistante la loggia dei Lanzi, quindi queste diciamo sono poi più osservazioni che nascono, si sa, dalle polemiche che ogni atto che viene adottato poi comporta, ma a Santa Croce ci sono altrettante panchine, ci sono molte panchine, ci sono poi i giardini lungo l'Arno, ce ne sono ecco di luoghi dove poter consumare il panino, ma questo ecco,
c'è stata anche la parentesi dei volontari con la pettorina che ha fatto storcere il naso a molti.
Questi volontari erano volontari ai quali i commercianti erano ricorsi prima dell'ordinanza. L'ordinanza ha avuto anche questo effetto, il fatto che i commercianti dopo questa ordinanza che hanno chiesto e che tra l'altro anche i residenti insieme ai residenti che hanno apprezzato hanno poi interrotto l'incarico a questi volontari che erano diciamo da loro incaricati a gestire la coda, a vedere un attimo di gestire una situazione abbastanza complicata proprio per il grande afflusso di turisti, di visitatori che frequentavano quella via. Tra l'altro è un'ordinanza che ci ha chiesto anche la nostra Polizia Municipale per aiutare a gestire l'ordine pubblico, perché il nostro regolamento di polizia urbana vieta soltanto i picnic, chiamiamoli così, sì, in senso tecnico, sul marciapiede, quindi soltanto nel caso in cui con vettovaglie qualcuno ecco si metta a mangiare per strada sul marciapiede la polizia municipale è titolata a intervenire. Ecco che allora per avere uno strumento per chiedere ai turisti di alzarsi dal marciapiede e lasciare le abitazioni quindi libere, ai residenti la possibilità di entrare nelle loro case, ai commercianti la possibilità di far entrare i loro clienti nel loro negozio, di far vedere la vetrina, ecco ci hanno chiesto questo strumento che non ha portato a sanzioni ma ha portato la possibilità per la municipale di chiedere appunto il rispetto dello spazio urbano proprio di fronte ai negozi dei commercianti e alle case dei residenti. Aggiungo solo questo, ecco, se il nostro regolamento di polizia urbana non vieta in generale di mangiare sui gradini, quello di Bologna ad esempio sì, quindi è in tutto il comune di Bologna. Noi lo abbiamo fatto per questo caso specifico di Via De Neri, vista la situazione proprio di ordine pubblico a tutela dei residenti e dei nostri commercianti di quella via che sono stati attaccati alla fine anche fisicamente quest'estate.
Mi vengono in mente due riflessioni dalle quali voglio poi far ripartire i nostri ospiti. Una è micro e l'altra è macro. Quella micro è, ok, allora basta muoversi con un panino per diciamo restare nella cornice dell'ordine pubblico piuttosto che sostare col panino, cioè basta questo. La riflessione più macro, quella più seria, è forse dobbiamo cominciare a ingrandire la scena, guardarla da più lontano, no? Invece che andare a normare fino al minimo dettaglio e porci il problema di che cosa sia oggi lo spazio pubblico a Firenze e quali siano le relazioni che legano il concetto di decoro, che è sicuramente la parola più associata a questa ordinanza, ma in generale a ciò di cui si sta dibattendo in questo momento a Firenze, al tema del design urbano, che è una cosa forse invece della quale si parla troppo poco. Lancio la palla come assist prima a Giuseppe De Luca e poi a Roberto Massimo.
Beh, intanto grazie dell'invito e buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, prima di rispondere a questa domanda io ho bisogno di fare una piccolissima precisazione, perché quando si parla di città in realtà si parla di tre spazi molto distinti e molto chiari. C'è la parte dello spazio privato e la sommatoria delle case, degli edifici e degli spazi privati che sono chiusi, c'è la città pubblica che è la sommatoria di strade, piazze, marciapiedi, e aree verdi eccetera eccetera, che innerva, dà senso e dà anche, come dire, corrobora l'idea di appartenenza, e viene prima dello spazio privato, perché non c'è casa se non c'è strada, non c'è edificio se non c'è accessibilità. E poi c'è uno spazio grigio intermedio che sono gli spazi privati ad uso pubblico. Noi stiamo parlando degli spazi privati ad uso pubblico sostanzialmente, e generalmente la regolamentazione è esistita perché la regolamentazione fa parte del flusso. Ci sono i sensi unici, ci sono le zone pedonali, ci sono le zone ad uso misto eccetera eccetera, quindi non è che non si può fare questo tipo di regolamentazione. Però qui nasce un problema di carattere generale: per definizione la città pubblica è di tutti, e non c'è la città pubblica se non c'è accessibilità libera. Tacché noi usiamo la città pubblica proprio come elemento compositivo da una parte, dal punto di vista proprio della forma, ma anche come elemento di vendita e di appartenenza della città, di vendita perché diventano alcuni corridoi di vetrine e quindi di addensamento di attività economica, ma anche di svago. Ora, la città pubblica non è solamente ad uso dei turisti o dei city users, cioè quelli che vengono temporaneamente in città o per il lavoro, ma sono anche per gli stessi residenti. Anch'io vado spessissime volte in questa strada o nella strada del centro, perché se devo, io non sono fiorentino, sono qui per amore, vivo qui, ora lavoro anche qui, ma quella strada e altre strade del centro per me significa riappropriarmi di un pezzo di storia che io non ho, ma che mi sento di difenderla fino alla fine. E quindi quelle strade lì rappresentano in qualche modo l'oggetto della città. Qui però nasce un problema drammatico. Il drammatico è che gli spazi pubblici sono dimensionati in alcune epoche storiche per la quantità di persone che possono ospitare. Via dei Neri e altre vie del centro storico sono nate in alcuni periodi storici. Noi li abbiamo caricate, storicizzati via via, e li abbiamo sovraccaricati anche di funzioni che non avevano in origine. Quindi perché colpire questo tipo di uso e perché colpire queste forme di ibridazione? Allora, forse un elemento di riferimento potrebbe essere che si pensi ad una progettualità un po' più ampia, una progettualità fisica, e quindi bisogna ricorrere ad alcune professionalità che possano fare questo tipo di progettualità, ma anche a forme di collaborazione intorno a dei tavoli concertativi, perché colpire una sola attività economica semplicemente perché è un'attività vincente, che in un'economia libera di mercato dovrebbe essere applaudita e in un certo qual modo anche indicata come modello di riferimento, potrebbe ai più sembrare anche una sorta di comportamento un po', come dire, parossistico. E viceversa, forse in un tavolo di concertazione dove chi vince si assume la responsabilità di pagare eventualmente o di contribuire a risolvere il problema attraverso anche modalità d'uso differenti, perché altrimenti l'unica alternativa è che un drone porti via via i clienti dall'alto, si comprano il loro benedetto panino e se lo riportano via questo drone.
Intervengo perché nessuno mai di questa amministrazione ha voluto colpevolizzare l'imprenditore giovane, bravissimo, che ha saputo sfruttare i canali ultimi appunto di promozione delle attività, oltre ad avere degli ingredienti del ovviamente un'offerta alimentare di altissima qualità. Quindi questo mai, e l'imprenditore in questione lo sa. Tavoli di concertazione ci sono stati tra tutti i commercianti della via, che hanno portato al fatto che questo imprenditore ha assunto personale, e ricordo che tra l'altro è un'impresa che ha 60 dipendenti, quindi ecco, si parla anche di una grande impresa, ha assunto personale per pulire la strada, per insieme a noi hanno pensato ai tipi di carta diciamo da utilizzare, a dove posizionare ulteriori cassonetti. Quindi non è il dire che non c'è stata concertazione, diciamo, non corrisponde ai passi che hanno preceduto questo. No, questo perché ci teniamo.
Hai perfettamente ragione. Conosco la storia, conosco anche l'imprenditore da vecchissima data. Non è questo il problema. Il problema è una regolamentazione da politica pubblica. Allora, quando abbiamo delle strade che tecnicamente sono nate in altre epoche sociali, in altre epoche economiche, queste strade poi si storicizzano e vivono la contemporaneità. È inevitabile che questi conflitti vengano fuori, è inevitabile. Allora, una volta c'era il piano del commercio, per fortuna non c'è più, dico io, però al contempo è altrettanto vero che quando le attività economiche tendono a usufruire, a generare degli usi completamente differenti, questi usi si discutono insieme, si discutono fino alla fine, perché quando interviene la regolamentazione pubblica erga omnes, colpisce in maniera indifferenziata quello che ha la commercia numero uno, quello che è il commercio numero due, alle strade vicine, eccetera, eccetera. Viceversa, quando noi andiamo a visitare ogni forma, ogni pezzo della città, lo viviamo nella pienezza del lavoro. E quando parliamo eventualmente che bello, noi indirettamente diciamo decoro, ma in realtà ci stiamo appropriando del bello. E questo è un conflitto che probabilmente non riesce mai a trovare una soluzione con partecipe, perché gli attori sono molto differenti, perché le condizioni economiche di partenza e di arrivo sono molto differenti e perché la città è finita. Allora, lo spazio pubblico è uno spazio finito, dimensionato negli attuali strumenti urbanistici per una quantità di popolazione ben programmata. Quando superiamo questa soglia è inevitabile che nasce il conflitto. Ecco perché io saluto con molta, come dire, gradevolezza questa trasmissione e l'idea che un comparto specifico dell'intelligenza, che sono gli architetti, si pongano questo problema, ma proprio come compartecipatori dello spazio pubblico e come aiutanti alla risoluzione di un problema, perché non c'è nessun tipo di legge, normativa, regola o imposizione che possa in un certo qual modo risolvere alcuni problemi, perché qualsiasi tipo di regolamentazione non concordata, nel senso avendo la possibilità di poter essere distesa in maniera differente fra le persone, riesce a trovare una composizione di questo spazio. Tutto qui.
E in questo chiamerei in causa proprio Roberto Masini, no? La domanda che mi pongo è: esiste una relazione tra il tema del decoro urbano e il tema del design urbano? Allarghiamo anche un attimo il campo prospettico. Cerchiamo di tenere dentro la riflessione anche quello che magari è successo in Piazza dei Ciompi, che può avere delle attinenze, o le riflessioni che si erano fatte ai tempi delle barriere antiterrorismo a forma di lucchetto del mio amico architetto Francesco Arena.
Sì, certo, ci sono delle relazioni molto importanti, sono relazioni che nascono però mai nella definizione del singolo elemento, per intenderci la panchina o il lampione o lo spazio di sosta studiato nel suo microcosmo. La città è un organismo vivente e come tale deve essere pensata e immaginata e programmata nel suo futuro. Se un'ordinanza che nasce poi dalla un problema molto piccolo, una panineria che fa saltare gli schemi una città, vuol dire che a monte è mancato qualche cosa. Questo qualcosa si riferisce probabilmente a delle previsioni e delle pianificazioni che non hanno tenuto conto in maniera adeguata di fenomeni che non hanno messo in atto delle strategie che sono sul suolo della città, sulle strade, sulle piazze. Ci sono tantissimi spazi residuali a Firenze che non vengono curati e fanno parte di un esempio non positivo della città che offre al turismo. Ci sono molte strade, molte piccole vie, molte traverse che non rientrano nel circuito turistico. Altre città hanno saputo sfruttare questi spazi proprio per decentrare queste congestioni. Noi offriamo soltanto spazi noti, ormai congestionati, saturati, dove continuiamo a insistere nel cercare di addensare altre attività e non riusciamo a sviluppare una strategia diversa. Evidentemente questo va fatto sempre prendendo in esame la città nel suo complesso, i flussi turistici e la residenza, come deve rispondere, come può rispondere, se è in grado di tollerare determinati stress o pressioni. però va fatto con un progetto, una pianificazione generale che prende in esame proprio l'aspetto del, chiamiamolo così, più che decoro urbano, del progetto urbano, perché se una città è ben progettata, è ben progettata sia per il turista che per il residente, non sceglie l'uno o l'altro. Un residente, se vuole sedersi davanti a casa, anche lui sarà meglio che lo faccia su una panchina piuttosto che sulla soglia di casa sua.
Assolutamente.
Credo. Ma magari però vuole uscire di casa?
Sì.
Quello si pensa. Ecco, e su questo dico, bene che vi siate incentrati o che ci si incentri sulle code di fronte all'attività alimentare in questione, ma cioè qui il discorso è un po' più ampio, quindi come abbiamo detto, senza dubbio stiamo lavorando sulla delocalizzazione dei flussi e porterò anche degli esempi, ma sul tema code non si può non richiamare allora anche le code di fronte ai grandi musei, per le quali tra l'altro abbiamo avuto un incontro con i direttori dei tre principali musei che abbiamo in città e che ovviamente chi viene da fuori per la prima volta immagino che voglia vedere gli Uffizi, voglia vedere l'Accademia, voglia poter andare all'Opera del Duomo, però davanti a una situazione appunto di congestionamento anche di fronte ai loro musei e quindi a spazi come il Piazzale degli Uffizi, come Piazza del Duomo, come appunto Via Ricasoli, gli abbiamo chiesto aiuto per cercare di trovare dei sistemi per gestire queste code che poi portano anche dei fenomeni quali i cosiddetti bagarini, che bagarini non sono, quindi uso un termine giornalistico ma forse è più chiaro anche appunto a chi ci ascolta, ovvero queste agenzie che vendono sul suolo pubblico dei pacchetti turistici al di fuori dei musei. Noi li abbiamo sanzionati, hanno impugnato le sanzioni, abbiamo vinto i ricorsi che sono stati fatti, però non basta, perché poi si passa alla mera offerta e alla vendita del pacchetto in un fondo privato, bypassando così il divieto. Faremo una norma per gestire anche questa questione relativa alla mera offerta, ma fatto sta che una città non si amministra da sola, quindi i musei ovviamente con le loro politiche, vedi biglietto nominativo o come ha sperimentato lo scorso fine settimana Smith per quanto riguarda il Museo degli Uffizi, con un sistema di modulazione oraria degli ingressi, ecco, abbiamo visto che questa sperimentazione ha funzionato perché le code si sono diluite di fronte a quello che è il museo più visitato al mondo. Quindi il problema code e il problema spazio urbano non esiste solo di fronte a una panineria, ma esiste di fronte anche a quelle che sono le principali attrazioni.
Mi sembra di poter dire che siamo tutti pienamente d'accordo su questo, cioè stiamo parlando di un caso specifico, non per inserirci sulla coda della polemica, ma per capire qual è il principio più generale sul quale siamo chiamati a riflettere.
E anche perché questo però appunto dico è nato dopo un tavolo, certo, di concertazione dove abbiamo chiesto aiuto
due note
entrino anche loro diciamo in pista nel cercare, cioè, di gestire questi
due note molto, molto veloci, una di colore. Con l'Istituto Europeo di Design, la Cassa di Risparmio di Firenze, lo scorso anno, si è chiuso al giugno di quest'anno, abbiamo fatto una serie di progetti di continuità scuola-lavoro con gli studenti delle scuole superiori, che quindi sono ragazzi che hanno 17-18 anni, e molti di loro hanno deciso di lavorare proprio sul tema del saltacode, cioè di escogitare chi con delle soluzioni tecnologiche, chi con semplicemente una fantasia inventiva molto pronunciata, delle possibilità per concedere ai turisti ma anche ai residenti di saltare le code, cioè di stare meno tempo possibile in coda. L'altro tema, questo è più serio, che mi viene in mente è non sempre tutto è progettabile, nel senso, se ci pensiamo, Via dei Neri aveva un'identità profondamente diversa solo qualche anno fa, no? E c'è un altro tema che si intreccia, vedete quanto sta diventando complicata e intrecciata la matassa, è il discorso della rendita di posizione. Io non credo che ci sia un'altra via a Firenze in questo momento nella quale c'è un ricambio di attività commerciali così veloce. Quindi il modo in cui usiamo la città cambia nei secoli. Firenze non era certo una città progettata per ospitare nelle sue strade strettissime quegli enormi bus turistici che la invadono nel centro, per parlare di un'altra ordinanza della quale si sta discutendo molto questi giorni. Via dei Neri non era certo il mangiatoio di Firenze, non è questa l'identità storica di quella strada. Allora ci sono degli strumenti urbanistici che riescono a tenere insieme la necessità della progettazione più ampia e la velocità di sintonia con i modi anche molto rapidi con cui cambiano le zone della città e il modo nelle quali li usiamo.
Penso che la domanda sia rivolta a me.
Sì.
C'è un problema drammatico in Italia, nel senso che noi ancora abbiamo legislazioni urbanistiche che fanno riferimento agli anni 20 del Novecento, no? Quindi per quanto le regioni, nel caso specifico la regione Toscana, abbia molto innovato nel corso del tempo, alla fine ancora abbiamo delle strumentazioni abbastanza rigide che in un certo qual modo hanno come fine la regolamentazione degli usi e la massimizzazione della rendita, se volete. Io sono il portatore di un centro di ricerca che cerca di, in un certo qual modo, attivare forme di cooperazione tra attori anche conflittuali, perché solo discutendo all'interno di coalizioni anche conflittuali e con una pubblica amministrazione che si pone come arbitro super partes, perché questo è quello che abbiamo inventato da 200 anni a questa parte, questo tipo di risoluzioni si possono fare. E allora la mia proposta molto semplice che cerco di portare in aula è quella di fare dei master plan e dei progetti ad hoc in ambiti molto dettagliati, perché c'è un conflitto legato soprattutto alle innovazioni tecnologiche. Noi riusciamo ora a percepire tutto il pianeta con un semplice click. E quindi è inevitabile che abbiamo voglia di andare a vedere, e la maggior parte del commercio contemporaneo non è più un commercio di beni fisici che si vedono, ma di beni che sono esperienziali. Io sono stato qualche settimana fa a Barcellona, sono entrato in un negozio dove aveva pochissimi oggetti, però faceva vedere tutti gli oggetti che io volevo comprare come venivano manufatti. Dopodiché nel giro di un'ora o il giorno dopo io potevo ripassare da lì e riprendere quell'oggetto. Ecco, un commercio sta cambiando anche su questo, ma ritorno a dire, la città pubblica è una città di tutti, è una città finita, non si può sovraccaricare molto di più. L'intuizione dell'Università dell'Aquila Cosmet di avere questa sorta di biglietto legato ad un algoritmo mi sembra uno degli elementi possibili, perché quando abbiamo questi attrattori molto grossi non reggono le catene, non reggono le ordinanze, non reggono nemmeno forme di blocco, ma rendono forme di regolamentazione soft e molto intelligente. Forse se in quella strada lì si dessimo, come dire, un biglietto per cui dici vieni fra 10 minuti.
Ma il noto imprenditore sta lavorando,
certo,
a un progetto del tipo, quindi
sì.
Ecco, ovviamente aiuterà.
C'è una regolamentazione dell'accesso alla strada?
No, ma non una regolamentazione, per carità.
Una distribuzione.
È lui che metterà, come ha fatto,
okay,
Smith, ecco, un avviso per quando
un
potrà
saltare.
Esatto, comunque, okay, anche tramite le tecnologie, queste code, anche con una prenotazione in anticipo, e quindi un orario in cui tu puoi ritirare poi il
pallone. E magari un braccialetto che vibra nel momento in cui è il tuo turno.
Ora questo lasciamo all'imprenditore, mi sembra abbia molta più creatività.
Questo però non sposta ad un millimetro il problema del progetto e della progettualità, perché il progetto e la progettualità è l'elemento centrale sui materiali, sugli usi, sulle dimensioni, sul fatto per esempio di poter avere dei servizi in maniera concentrata e dispersa, è un'altra cosa.
Per questo siamo chiamati a un compito particolarmente difficile, tenere insieme questi due piani. Da una parte c'è un'urgenza da risolvere, per varie implicazioni che questa urgenza ha, dall'altra c'è un'esigenza, e questo mi sembra che sia soprattutto il campanello d'allarme che l'ordine sta, no, suonando. C'è un'esigenza più generale di riflettere sul modo nel quale usiamo lo spazio pubblico della città, e quindi sul senso stesso della città,
certo,
per le varie categorie di persone che la usano, quindi per i residenti da una parte, per coloro che ci passano 48 ore
ed
o 72
ore. Ed è un tema male, molto correlato poi alle attività commerciali che insistono poi,
certo,
che affacciano su uno spazio pubblico, e quindi da quando poi sono, ecco, il settore è stato liberalizzato e quindi gli enti locali hanno perso il potere appunto di autorizzare, di governare il settore del commercio, si sono verificati anche, si è verificata, vedete a Firenze negli ultimi 5 anni, in particolare dal 2012, anno della liberalizzazione delle attività economiche nel centro centro storico al 2017, ecco, c'è stato un più 78% di aperture di attività commerciali alimentari nel centro storico, nella nostra area UNESCO, e questo ha comportato che abbiamo una densità di attività di tipo alimentare nel centro storico di somministrazione addirittura pari a 212 attività di somministrazione nell'area UNESCO per chilometro quadrato, e fuori dall'area UNESCO per chilometro quadrato abbiamo 11 attività di somministrazione. Voi capite che siamo di fronte a due città diverse. A un anno però dal blocco di nuove aperture di attività alimentari nel centro storico, se appunto abbiamo frenato queste attività all'interno del centro dell'area UNESCO, fuori sono raddoppiate le aperture di attività commerciali alimentari, e quindi ecco che comunque un'attività, lo sapete, costituisce anche un presidio nei nostri quartieri. È importante avere quindi delle attività, e anche l'arrivo della tranvia è stata, e quindi di un'infrastruttura così importante che collega il quartiere più popoloso al centro storico, è un altro strumento importantissimo per valorizzare il territorio all'interno del quale passa la tranvia, e anche comunque sia per sfruttare questa infrastruttura anche per valorizzare in chiave anche turistica, no? Quelle, e ampliare l'offerta per tutto ciò che intorno alla tranvia abbiamo di bello nella nostra città, perché io dico sempre il centro storico è 4 km quadrati, ma la nostra città è di 104 km quadrati, e nei nostri quartieri abbiamo dei musei, pensiamo allo Stibert, che ora può essere raggiunto con la tranvia, ecco, le Ville Medice, anche vicino a Careggi, che potranno essere più facilmente visitate grazie a questo mezzo di trasporto.
Mi viene da dire, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma ovviamente le questioni sarebbero molte altre, che forse servirebbe un tavolo di riflessione più generale nel quale gli urbanisti da una parte, i progettisti e i designer dell'arredo urbano dall'altra, e dall'altra chi tiene sotto controllo e norma le attività commerciali, dovrebbero trovare il modo di intonarsi, no, in un coro dal quale verrebbe fuori sicuramente la scelta migliore per il futuro di Firenze, no? O sono stato troppo ecumenico?
No, a me conclusione. A me piace questa tua approccio. È che la difficoltà mia, e penso di rappresentare il pensiero dell'Ordine degli Architetti, è che non riusciamo mai a comprendere come tutta una serie di elementi oggettivi che vengono portati avanti anche come programmazione di sviluppo economico e quant'altro, poi non producono mai degli effetti architettonici nel senso stretto del termine, una progettualità che poi si traduca nel concreto in qualcosa che sia tangibile alla città e ai cittadini e ai turisti. Firenze, escluso pochi interventi nel centro storico, non sta dando una bella immagine di sé. Cioè, io sono abbastanza preoccupato per questo aspetto. Se io giro su Campo di Marte, Coverciano, che chiamiamo quella cintura intorno al centro storico, in confronto al Giardino dell'Eden, perché almeno c'è un, come dire, quello che vogliamo chiamare decoro, lì si riesce a toccare, a capire, a comprendere. Nel centro storico la bassa manutenzione di tutto il sistema, dicevo prima, è un organismo vivente, quindi non possiamo tralasciare tutti gli aspetti di questo organismo per privilegiarne soltanto altri. E molte parti della città del centro storico soffrono tantissimo dal punto di vista del decoro, della manutenzione, del sistema che possono anche loro apportare. Prima parlavo degli spazi residuali, il professor Capestro ne sta facendo una ricerca come opportunità. Sono spazi della città che però aspettano non si sa che cosa. Aspettano forse i soliti maleducati che vanno a urinare o vanno a gettare la sporcizia, perché sono spazi poco illuminati, poco attraversati, poco promossi, e questo non fa altro che congestionare ancora sempre i soliti luoghi, indipendentemente dalla via di cui parliamo, perché comunque Via dei Servi è un'altra via, per esempio, come Via De Neri, che soffre lo stesso problema. Dietro c'è Piazza Brunelleschi, potrebbe in qualche maniera riuscire a regalare una valvola di sfogo, ma è sempre lì Piazza Brunelleschi, non ha fatto un passo in avanti. Quindi abbiamo a disposizione tantissimi dati, abbiamo a disposizione tantissimi tavoli di concertazione e partecipazione, però poi alla fine rimaniamo sul dato, rimaniamo sulla visione digitale, smart, e però dal punto di vista architettonico Firenze non fa un passo avanti, se non per l'aspetto quello infrastrutturale e quant'altro. Il centro storico a me risulta, forse lo vedo io perché sono pessimista di natura, lo vedo in una direzione non quella buona, non quella giusta per una città che ha fatto della bellezza la sua bandiera principale. Firenze la bella, così era conosciuta dal 200 in poi. È ancora così? Siamo sicuri che è ancora così?
Quindi a questo tavolo bisogna invitare anche gli esperti dei flussi turistici, cioè è ovvio.
Ecco, voglio sottolineare tra l'altro, ma sicuramente lo sapranno, che l'ufficio UNESCO nostro del Comune di Firenze, che è un ufficio nostro, ha un accordo, abbiamo un accordo noi col Dipartimento di Architettura, col DIDA, e stiamo portando avanti appunto molte attività con loro, quindi diciamo che il tuo invito ecumenico in realtà nei fatti, almeno per quanto mi riguarda, tra l'altro c'è, perché io voglio citare il regolamento sulla tutela delle attività storiche che già sta dando i suoi frutti, e con due casi che posso citare, Ugolini Mosaici su il Lungarno Acciaioli e la farmacia, il noto caso della farmacia ora in piazza San Felice, e sono soltanto i primi due. Un regolamento è stato approvato a giugno, è stato fatto a quattro mani insieme al professor Bertocci e ai suoi collaboratori dell'Università di Firenze, e questo sempre in controtendenza rispetto alle liberalizzazioni. E se il blocco delle attività alimentari l'abbiamo fatto perché è arrivata finalmente a fine 2016 una norma nazionale che ci ha permesso di farlo, questo delle attività storiche è un regolamento davvero coraggioso che abbiamo creato su io ora sto parlando di attività commerciali che hanno poi un riflesso, sì. Dico, sul quanto riguarda l'architettura, sempre con voi è stato, e con il progetto degli Angeli del Bello, è stato rivitalizzato uno spazio come quello della piazzetta dei Tre Re. Ora sempre l'ufficio UNESCO si sta interessando progettando la piazzetta del Giglio, quindi tutti quegli spazi urbani un po' diciamo dimenticati, di cui prendersi cura, e che quindi c'è questo dialogo e questo esame aperto. Poi abbiamo lavorato molto comunque sull'architettura, quindi sul anche le nuove piazze del centro storico. Piazza dei Ciompi è una piazza che abbiamo, come più volte abbiamo detto, voluto restituire alla cittadinanza, proprio per dare ai cittadini uno spazio.
Tutti i cittadini sono d'accordo che la restituzione sia stata fatta in maniera propria.
Questo possiamo dirlo. Senza dubbio, prima era uno spazio soltanto ed esclusivamente ad uso mercatale con delle strutture fisse, oggi invece è una piazza giardino e nel fine settimana ad uso mercatale con appunto delle fiere dedicate.
Però forse il tema del design urbano lì non è stato proprio la priorità.
Certo, si può discutere appunto sull'estetica ovviamente di quella piazza. Io sto parlando diciamo dell'obiettivo, della filosofia che ci ha guidato.
La presenza di un cancello o la sua assenza non è un fatto estetico, determina la tipologia di uso di quella piazza.
Certo, fu fatta una maratona dell'ascolto su quella piazza, e la presenza anche di questo cancello fu chiesta per evitare che la notte fosse usato in modo non appropriato. Quindi ogni elemento.
Un cancello
poi
di alto 70 centimetri.
È comunque, diciamo, fisicamente una barriera. Però dico, di sicuro, al di là, quello che è stato fatto è togliere delle strutture fisse che impedivano la vivibilità, diciamo, a tutti per quel luogo, quindi come piazza, e invece mantenere la funzione mercatale soltanto ai lati esterni della piazza nel fine settimana. Quindi poi dico, si può condividere o non condividere, però questo è l'obiettivo, proprio guardando anche al tema residenza che ci ha condotto.
Velocissime le conclusioni, perché sì, siamo 15 minuti oltre il tempo.
Un minuto solo. È difficile fare i pubblici amministratori in delle società che cambiano le vision di riferimento e cambiano così velocemente che è difficile anche costruire delle identità o delle appartenenze. Quindi alcuni dicono che il cancello piace, altri dicono no, ma questo qui è inevitabile. Il vero, come dire, obiettivo è quello di discutere, parlarsi, perché solo così probabilmente noi riusciamo, aiutiamo le pubbliche amministrazioni, aiutiamo i professionisti, aiutiamo i comitati, aiutiamo i cittadini, perché siamo in una società talmente flessibile, talmente veloce, talmente cangiante, che le programmazioni spesse volte non riescono a reggere più di 48 mesi, perché c'è qualcosa di innovazione, qualcosa di cambio che mi blocca il tutto qui.
Roberto, chiusura veloce, sta a te.
Non aggiungo altro.
Non aggiungi altro? Ok, va bene.
Allora, vi aspettiamo ovviamente sia a questi tavoli insieme all'architetto Carlo Francini. Volete ovviamente partecipare anche voi? Il tavolo è aperto. Architettura, sì, per tutti, sì, 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 ovviamente.
Io ringrazio.
Anche perché abbiamo anche ora in programma, abbiamo già lavorato sul programma Firenze Città Creativa UNESCO per l'artigianato, questo è un altro tema ovviamente relativo alle attività commerciali dove il contributo è aperto a tutti.
Io ringrazio Cecilia Del Re, assessora allo sviluppo economico del Comune di Firenze, Roberto Masini dell'Ordine degli Architetti di Firenze, Giuseppe De Luca, professore di urbanistica e vice direttore del Dipartimento di Architettura. Abbiamo parlato di accoglienza turistica e spazio pubblico, potete riascoltare e rivedere tutta la puntata che è andata in diretta sulla pagina Facebook di Controradio, nella sezione video della pagina Facebook o nella sezione dei podcast se vi accontentate del solo audio. Grazie e buona giornata.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Thank you.